Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Ebbene, cari amici, siamo entrati nel mese di marzo, tradizionalmente dedicato, ecco, a San Giuseppe. Questo mese è un mese, che liturgicamente parlando, ecco. È ricco di tanti appuntamenti e possiamo dire di veri e propri tesori spirituali. E questo è il mese dell'Annunciazione, è il mese nel quale praticamente noi, continuando a essere nel periodo di Quaresima, incontriamo feste dedicate all'Immacolata e la festa di San Giuseppe, perché poi il 19 di marzo è la festa di San Giuseppe. Beh, diciamo, cari amici, che per comprendere quello che fra poco diciamo, bisogna ricordare un episodio, che poi è l'apparizione della Vergine a Rudebach, no? Nella Francia del 1800, del 1830, quando la Madonna apparve a Suor Caterina Labouré. Tra le cose, ecco, che disse la Vergine, mostrando le sue mani dalle quali uscivano dei raggi luminosi multicolori, ecco, interrogata sul significato di questi raggi che lei emanava dalle mani, disse a Suor Labouré che si trattava delle grazie che lei voleva dare agli uomini, ma gli uomini non gliele chiedevano. Ecco, questa è una cosa molto importante per noi, perché ci fa comprendere come dal cielo ci vogliono dare tutti gli aiuti di cui abbiamo bisogno. Noi, a prescindere, vedete, questo dal fatto che uno sia praticamente particolarmente devoto, di questo o di quel santo, oppure a prescindere dalla devozione alla Vergine, no? Che è la cosa, è un vero e proprio tesoro spirituale, quello della devozione, anche della consacrazione, come abbiamo detto tante volte, al cuore immacolato di Maria. È chiaro che quando ci si affida completamente alla Vergine come madre e come regina della nostra vita, scusatemi, ella ci ricambia con tantissime grazie. Abbiamo sentito nel San Luigi Maria Grignon de Montfort come, quando noi ci affidiamo a lei come suoi figli, come coloro che mettono nelle sue mani tutta la propria vita, quindi nei suoi valori spirituali e anche materiali, la Madonna veramente ci difende, ci consola, ci aiuta in tutte le difficoltà della vita. Insomma, diventa colei che ci assiste in una maniera specialissima nel nostro cammino spirituale, che poi ha come finalità di glorificare Dio e di salvare le nostre anime. Ecco. Allora, a questo proposito, dobbiamo dire che tra le tante devozioni che possiamo aggiungere, naturalmente, come preghiere, come particolare affidamento alla Vergine, dobbiamo tenere presente il ruolo fondamentale che ha San Giuseppe. Quindi, questo è un qualcosa che non solo ci viene rivelato dai santi, no? Come Santa Teresa di Gesù, bambino, che anzi, Santa Teresa la Grande, Santa Teresa, diceva proprio che qualsiasi grazia si domandi a San Giuseppe, questa verrà certamente concessa. Ecco, e parlava per esperienza questo. Perché questo affidamento, perché questa devozione a San Giuseppe? Beh, ce lo dice la storia della salvezza. Cioè, Dio stesso ha affidato a San Giuseppe quello che di più prezioso c'era in quel momento, sulla faccia della terra, Gesù e Maria. Cioè, Dio, cioè, ha affidato a questo grandissimo santo la difesa, il sostentamento. Ci ricordiamo, no, come San Giuseppe, in sogno fu avvisato, della minaccia alla vita di Gesù, e quindi guidò la Sacra Famiglia fino all'Egitto, e poi tornò dall'Egitto, e poi affrontò insieme all'Immacolata tutta quella serie di prove. Formidabili, ecco, che hanno visto la Sacra Famiglia provata, ecco, non solo nella persecuzione, ma vi ricordate quando ci fu lo smarrimento di Gesù? L'angoscia non fu soltanto dell'Immacolata, no? Ma fu anche di San Giuseppe, 3 giorni senza ritrovare Gesù. Immaginiamoci un po', ecco, quale ruolo ha avuto San Giuseppe, ecco, l'hanno ritrovato, ma nella stessa presentazione al Tempio, quando il vecchio Simeone faceva la profezia che una spada avrebbe trapassato l'anima dell'Immacolata, perché quello che lui stringeva fra le braccia era il Messia. Ma c'era anche San Giuseppe lì. Ecco, quindi innumerevoli sono state possiamo dire, l'importanza dell'aiuto di San Giuseppe proprio nel disegno della redenzione. Ecco, diremmo proprio secondo soltanto a quello di Maria Santissima, Madre di Dio, Immacolata e così via. Poi San Giuseppe, che era più anziano rispetto all'Immacolata, morì. Ecco, morì assistito da Gesù e da Maria. Questa è proprio la storia della salvezza che ci dice questo, la soteriologia. E lui è anche quindi per questo motivo il patrono dei moribondi. Il protettore delle famiglie, è colui che è stato dotato da Dio di un carattere meraviglioso, fedele, puro, mansueto, obbediente. Ecco, tutte queste qualità di San Giuseppe ne fanno veramente lo sposo. Il padre putativo di Gesù, lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù. Quindi si dice che non c'è un santo più grande di San Giuseppe nel paradiso. Ecco. E lo possiamo comprendere appunto perché abbiamo visto qual è stata la sua funzione, la sua missione, che povero San Giuseppe veramente ha tribolato tanto per proteggere Gesù e Maria. Allora, cari amici, già il nome Giuseppe viene dal verbo ebraico yasaf, che significa crescere, aumentare, quindi il suo stesso nome, Joseph, cioè San Giuseppe, significa colui che accresce l'autorità della famiglia, no? Colui che accresce la famiglia. E sappiamo che i nomi sono importanti perché nella tradizione ebraica il nome veramente identifica la missione, no? Gesù, Yosua, significa Dio salva, quindi il nome di San Giuseppe è uno specchio proprio della missione che gli è stata affidata da Dio. E poi c'è tutta la storia di 2000 anni. San Giuseppe si è sempre dimostrato sollecito, nell'intercedere, ecco, davanti a Dio, che cosa? Le grazie che diceva la Vergine, dobbiamo chiedere a Dio, cari amici, dobbiamo chiederla a Dio. Noi dobbiamo chiedere a Dio le grazie perché la nostra condizione è quella di viandanti, e viandanti verso il cielo, che camminano verso il cielo, quindi la nostra vita spirituale, in un percorso irto di pericoli e di dolori. È un pellegrinaggio qui sulla terra, ecco, in attesa di entrare nella nostra patria, che è il cielo. E quindi chiediamo le grazie, ce lo dice Gesù, no? Cercate e troverete, chiedete ed otterrete, bussate e vi sarà aperto, dice Gesù. Quindi chiedere a Dio le grazie di cui abbiamo tanto bisogno, grazie che siano il nostro vero bene. E Dio, come diceva nostro Signore stesso, quando un figlio chiede a un padre un uovo, il padre gli darà mai uno scorpione. Se voi che siete cattivi date le cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste non vi darà lo Spirito Santo. E quindi le grazie. Certo che questa cosa, vedete, di chiedere le grazie, non deve essere il cosiddetto campanello d'allarme che ci mettiamo a suonare soltanto nel momento dei bisogni, dei grandi bisogni, delle grandi difficoltà, delle grandi prove, non so, malattie, rovesci economici, disgrazie dei figli. Cioè, ecco, noi dobbiamo chiedere le grazie sempre e soprattutto dobbiamo metterci sotto il patrocinio e la protezione di Maria Santissima e di San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, capo dell'alma famiglia, protettore degli infermi, vedete quindi quante grazie ci vuole dare San Giuseppe. Questo è il mese di San Giuseppe, il mese dedicato a San Giuseppe, se volete. E oggi proprio vi vorrei porgere questa meravigliosa preghiera, proprio perché fa parte della devozione che noi possiamo dare a San Giuseppe, e contemporaneamente è uno strumento potentissimo per ottenere da lui le grazie. Vedete, non la grazia, noi possiamo chiedere tante grazie a San Giuseppe per noi, per i nostri figli, per la nostra famiglia, per il mondo intero. Guardate, dobbiamo essere convinti che, per esempio, la grazia suprema di avere la pace nel mondo, faremmo bene a chiederla a Dio attraverso l'Immacolata e San Giuseppe. Allora, chi aspettano questi due, Putin e Zelensky, a guardarsi in faccia, a dire c'è qualcosa che vale la vita dei nostri figli, dei nostri soldati, dei nostri giovani? C'è qualcosa che vale il sangue che si sta spargendo in questo momento, in questa guerra scellerata? Perché tutte le guerre sono scellerate, no? Tutte le guerre sono scellerate. Le guerre sono un castigo di Dio perché ci ottenebra la mente. Se l'umanità entra in guerra è perché è ottenebrata dal maligno, che ci vuole distruggere spiritualmente e fisicamente. C'è qualcosa che vale il sangue di quei giovani? 800, 1000 morti al giorno, cari amici, ci sta costando questa guerra, più innumerevoli sofferenze. C'è qualcosa che vale questo? La terra vale questo? E le nostre posizioni ideologiche, chi dice che gli ucraini sono neonazisti? Chi dice che Putin è un vetero comunista? Ma tutto questo ha un senso, cioè arrivare poi all'uso delle armi e a sterminarsi a vicenda. Tutto questo, secondo voi, ha un senso? Secondo Putin e secondo Zelensky, che andrebbero presi per mano dal Papa, direi, no? E tenuti per le mani, gli si dovrebbe fare proprio questa domanda. Secondo voi, quello che sta succedendo è un prezzo che giustifica? No? È un prezzo giustificato? La guerra, la morte, le sofferenze, lo sterminio, la distruzione di città, la distruzione di manufatti, tutto questo vale? Ha un senso? Io direi che da Dio arriverebbe la grazia della pacificazione. Io direi che da Dio. San Giuseppe, guardate, quando ha visto che era minacciata la vita di Gesù e di Maria, non ce lo dimentichiamo, dal terribile nemico, no? Che li voleva uccidere, cosa fece? Scappò in Egitto e ritornò solo quando il pericolo era passato. Quindi è un uomo di pace, è colui che ha evitato lo spargimento del sangue del Redentore, è colui che ha difeso la Madonna nella maniera migliore, e cioè fuggendo da chi vuole spargere il sangue. Adesso, cari amici, se noi guardiamo la nostra vita, troviamo che consacrati o non consacrati, addirittura credenti o non credenti, noi abbiamo bisogno dell'aiuto del cielo, abbiamo bisogno di tante grazie. E questa preghiera, che si chiama il Sacro Manto di San Giuseppe, è una cosa bellissima. Cominciamo col dire che questa devozione e questa preghiera sono state ufficialmente approvate da un vescovo, era il 22 agosto, era il 22 agosto del 1882, quando Sua Eccellenza il vescovo Petrarca di Lanciano approvò questa devozione e questa preghiera a San Giuseppe. Ma 1882 è una data vicinissima, ecco, 6 anni prima, per esempio, delle apparizioni della Madonna a Castelpetroso, ecco, qualche decennio dopo le apparizioni della Madonna a Lourdes. Però questa preghiera, il manto di San Giuseppe, è molto più antica. Tanto per cominciare, volevo dire che se voi a Roma andate a visitare la Basilica di Sant'Anastasia, che è una basilica antichissima, sapete, a Roma tutto è antico, no? Non so, trovate le catacombe, trovate San Pietro, la chiesa di San Pietro, la chiesa di San Paolo fuori le mura, chiese antichissime, che risalgono proprio ai primi anni del cristianesimo. Ebbè, a 2 passi dal Circo Massimo, quindi in pieno centro di Roma, da 1600 anni, come ci dice uno storico, Pompeo Ugonio, si custodiscono due importantissime reliquie che sono state portate a Roma, niente meno che da San Girolamo, colui che ha tradotto, la Vulgata, no? Che ha tradotto tutta la Sacra Scrittura, dall'ebraico al greco. Ebbene, due importanti reliquie che sono il Sacro Manto di San Giuseppe insieme a una parte del Sacro Velo della Santissima Vergine Maria. Ma cosa sono questi Sacro Manto, Sacro Velo? Quando si contraeva il matrimonio, ai tempi appunto dell'Immacolata di San Giuseppe, La sposa faceva dono allo sposo di un mantello e insomma c'era questo scambio di manti che poi dopo venivano indossati e questo era il segno esteriore, che allora non c'era, no? L'Eucaristia, era un po' il segno esteriore del matrimonio. Il matrimonio, così come veniva celebrato secondo la legge ebraica. Ebbene, perché quindi questa devozione al sacromanto è antichissima? Appunto perché il sacromanto risale al momento del matrimonio tra San Giuseppe e l'Immacolata. C'è anche una leggenda che io adesso vi leggerò. Naturalmente, come tutte le leggende cristiane, oltre a avere la possibilità di una realtà storica, ma anche prescindendo da una realtà storica, questa leggenda è un po' come un midrash, no? Cioè è comunque didattica, cioè ci fa comprendere, forse anche in maniera, se volete, romanzata, no? Però il valore della devozione e della preghiera del sacromanto di San Giuseppe. Adesso vi leggerò per filo e per segno questa leggenda, ricordandovi che appunto non metteremo uno stacco musicale proprio perché così non interrompiamo neanche questa lettura. Di che cosa si tratta? Beh, si narra che San Giuseppe doveva andare, cioè si doveva recare sulle montagne di Hebron, dove aveva prenotato un carico di legname. Sappiamo che San Giuseppe, come mestiere, era quello di carpentiere, di fare legname, e aveva prenotato un carico di legname per poter realizzare le cose che realizzava, no? Manufatti con cui egli poi dopo sosteneva la Sacra Famiglia. Che cosa stava succedendo? Stava succedendo che il legname era già pronto, ma il tempo non era inclemente e noi sappiamo che, e lo sapeva benissimo anche San Giuseppe, che se questo legname prendeva troppa pioggia, si sarebbe deformato, dilatato, sarebbe addirittura diventato inservibile, no? Sappiamo che il legno poi con l'acqua si deforma, si dilata e diventa inservibile, ma d'altro canto lui lo aveva prenotato da un venditore che si chiamava Ismaele. No. Era quindi necessario, importantissimo, ritirarlo, ma lui ancora non riusciva a raccogliere il denaro necessario per pagarlo. San Giuseppe aveva a disposizione metà del denaro, ma non poteva aspettare altro tempo per ritirarlo, altrimenti si sarebbe deteriorato. Saputo questo, la Vergine Maria gli propose: se per te va bene, guardate la sposa che parla allo sposo, se per te va bene, chiederò ai parenti il denaro che serve. Avuto nel consenso, uscì e al ritorno gli disse: l'ho chiesto in diverse case, ma tutti si sono scusati perché non avevano i soldi richiesti, altrimenti me li avrebbero dati. Per inciso, cari amici, vediamo come l'Immacolata chiede il permesso a San Giuseppe di andare a chiedere il denaro ai parenti. Guardate. Perché questo? perché l'Immacolata è l'Immacolata, cioè è la sposa perfetta, che parla allo sposo perfetto. L'autorità era nelle mani di San Giuseppe. San Giuseppe era il capofamiglia. Voglio fare solo questo piccolo inciso perché se ci ricordiamo Adamo ed Eva, che erano regolati dalla stessa situazione, erano sposi, Eva, per non di parlare col demonio, non andò a chiedere il permesso ad Adamo. E questo ci è costato la caduta nel peccato originale. Invece l'Immacolata, anche per questa cosa che potremmo dire quasi scontata, no? Dice, se per te va bene, chiederò ai parenti il denaro che serve. Ha avuto nel consenso la Madonna, andò. Però ecco, non trovò i soldi richiesti. E allora continuerò a Maria, ho pensato, Giuseppe, che potresti lasciare come pegno il tuo manto da sposo. Vedrai che il proprietario del legname sarà soddisfatto. Al momento del commiato, per cui San Giuseppe partì, aggiunse Maria, il Dio di Abramo ti accompagni e il tuo angelo ti dirige. Rispose Giuseppe, cercherò di tornare presto. Così, con metà del denaro e con il manto nuovo che Maria gli aveva regalato nel giorno del matrimonio, Giuseppe, San Giuseppe, si incamminò verso Hebron, vede queste colline che sovrastano, che sono nella Galilea. Appena giunse alla presenza del padrone dei tronchi, questo Ismaele, lo salutò dicendo: Dio ti benedica, Ismaele. Vedete? Vedete come Dio non manca mai, no? Vedete come Maria e San Giuseppe ci insegnano. Questo era un acquisto, no, da fare. Eppure la Madonna, prima che San Giuseppe andasse, gli disse: Il Dio di Abramo ti accompagni e il suo angelo ti dirige. Prima di ogni azione, la preghiera, l'invocazione alla protezione di Dio. San Giuseppe non era da meno. Appena arrivò, disse Ismaele, Dio ti benedica, Ismaele. E questo, guardate, è una lezione per noi, cari amici, è una lezione per noi. Soprattutto, ecco, quando noi ci consacriamo alla Madonna, ci viene sempre raccomandato ogni azione, ogni decisione, ogni iniziativa, preghiamo, preghiamo, chiediamo alla Madonna che ci assista, che ci aiuti, che ci accompagni, che ci protegga, che renda sante le nostre azioni. Ismaele, questo venditore di legname, aveva un brutto carattere. Era un avaro, un senza cuore, dice la leggenda, e nella sua casa non era mai regnata la pace. La sua passione era solo l'avidità del denaro, caratteristiche che San Giuseppe conosceva sin da quando aveva instaurato la trattativa. Per questo aveva poca fiducia ed era anche timoroso di dichiarare che il denaro che lui aveva non era sufficiente. E comunque si armò di santa volontà e fiducia nell'aiuto divino, vedete? E scelse, separò i tronchi di legno da portare con sé, insomma, come fanno tutti quelli che vanno a comprare una partita di legname, no? Li caricò sulla sua cavalcatura e, giunto il momento di partire per Nazareth, chiamò Ismaele e gli parlò in questo modo: Tu, Ismaele, sai che ti ho sempre pagato presto e in contanti. Questa volta però dispensami, perché ti porto solo la metà del denaro. Abbi pazienza, ti pagherò quanto prima e come pegno ti lascio il mio mantello. Ismaele protestò e fu sul punto di rompere il contratto, ma poi accettò come pegno quel particolare e vistoso manto che era quello del matrimonio di Giuseppe e Maria. L'avaro Ismaele aveva da molto tempo tanti problemi, ecco. Aveva delle ulcere agli occhi e nonostante medici e medicine, non era riuscito a recuperare la salute. Nonostante avesse perso la speranza di guarire, si sorprese al mattino seguente quando vide che i suoi occhi erano sani come se non avesse mai sofferto. Nonostante che a Ismaele fosse ignota la causa della prodigiosa guarigione, raccontò tale prodigio alla sua sposa Eva. Questa aveva un temperamento fiero e da quando aveva sposato Ismaele non aveva mai avuto pace né tranquillità, ma dal giorno che nella sua casa vi era il mantello di San Giuseppe, il suo cuore aveva trovato serenità. Anche Ismaele si chiese avesse portato quel cambiamento e si disse tra sé: deve essere il manto di Giuseppe, il falegname di Nazareth, che ha portato guarigione, pace e tranquillità nella mia casa. Da quando l'ho messo sulle mie spalle mi sento di essere cambiato. Mentre era a letto, Ismaele sentì un forte rumore nella stalla e si precipitò a vedere cosa fosse. La sua mucca migliore, la più grossa, si contorceva e si lamentava come da orribile dolore. Con sua moglie si prodigò per migliorare la situazione, ma era tutto inutile. Poi, pensando al manto, andò a prenderlo e lo mise sulla grossa mucca, che era al suolo. Subito questa si alzò come guarita e si mise a mangiare come se nulla fosse successo. Disse Ismaele a Eva: questo manto è un tesoro. Da quando sta con noi siamo felici e non ci staccheremo più da lui per tutto l'oro del mondo. Fermiamoci un attimo, cari amici, perché questa leggenda, che ha il profumo veramente della leggenda, della leggenda cristiana, possiamo dire, no? Questa leggenda è più di un midrash, è più di un racconto eticamente, no, come usavano gli israeliti, è più di questo, perché ci sta narrando dei fatti. Questo sacro manto che San Giuseppe aveva lasciato a Ismaele come pegno, a posto del denaro, no? Se l'era impegnata, insomma, no? San Giuseppe, questo manto, iniziò a portare grazie, benedizioni, guarigioni, salute, armonia nella famiglia. Si dice appunto che questa moglie di Ismaele, Eva, fosse un po' come un po' la moglie di Socrate, diciamo, bisbetica, possiamo dire bisbetica, no? Ma quante donne, quante madri, quante spose hanno, no? Questa tentazione, no? Questa debolezza, questo problema dell'angoscia, dell'ansietà. Ma diciamolo pure, cari amici, che l'ansia, l'angoscia sono quasi un comune denominatore nelle nostre famiglie. Adesso può essere il papà, può essere la madre, spesso ne sono esenti, Deo gratias, ma spesso le famiglie soffrono di queste contese, di questi litigi, perché sappiamo che la famiglia è sottoposta a grandi tentazioni da parte proprio di uno spirito maligno che cerca di disgregare la famiglia, di distruggere la famiglia, di mettere lo sposo contro la sposa, di fare entrare nella famiglia peccati gravissimi, l'aborto, l'adulterio, la violenza. Questo è, diciamo, la grande tentazione, le grandi minacce che sovrastano le famiglie cristiane. Sono i mali che noi sentiamo oggi per la cronaca, no? Uccisioni, dissipazioni, tradimenti, vendette, addirittura, no? Aborti, quindi addirittura si arriva a fare quello che è contrario alla natura stessa dei genitori, no? Che amano i propri figli. Ebbene, cari amici, non sappiamo fino a che punto, ma qui si dice che questa era una famiglia di un avaro e come tale, soggetto debole, indebolito proprio dalla sua condotta. Da questo vizio viene subito dopo la superbia, quindi è un punto nevralgico, un punto debole, è il demonio, fa il resto. Eva era, diciamo, un po' angosciata, oggi diremmo stressata, insomma, comunque non c'era pace in questa famiglia. Ecco che con l'arrivo di questo manto, la moglie si tranquillizza, i suoi occhi di Ismaele guariscono, la mucca che doveva morire si salva. E qui poi dice anche un'altra cosa, dice che mentre preparavano i cammelli per recarsi a Nazareth, perché volevano dire a San Giuseppe che avrebbero tenuto il manto e che non c'era bisogno che lui portasse il rimanente denaro, addirittura arriva una notizia drammatica che stava bruciando la casa del padre di Ismaele. Sembra un pochettino il libro di Giobbe, no? Mentre stava così già malato, gli arriva la notizia che terremoto aveva fatto crollare la casa dei figli e i suoi figli erano morti sotto le macerie. Ecco qua ci ricorda anche un po' questo passo biblico. Istintivamente Ismaele che cosa fece? Prese con sé il manto e con il fratello che gli aveva portato la brutta notizia, corse precipitosamente alla casa del padre. Qui egli tagliò un pezzo dell'ormai miracoloso manto e lo gettò nel fuoco. Senza versare una goccia d'acqua, il fuoco si spense immediatamente. La gente fu sorpresa nel vedere tale prodigio e benedisse il Signore. Alcuni giorni dopo giunsero Eva e Ismaele alla porta del falegname di Nazareth, San Giuseppe, e dopo essere entrati si prostrarono ai piedi di Giuseppe e di Maria. Disse Ismaele: mia moglie e io veniamo per ringraziarti per gli immensi doni che abbiamo ricevuto dal cielo da quando mi hai lasciato il mantello in pegno, e vorremmo il tuo consenso per tenere tale manto, affinché possa continuare a proteggere la mia casa, il mio matrimonio, i miei interessi e i miei figli. Attraverso il tuo manto io sono guarito. Ero un usuraio, altero, dispettoso e un uomo senza coraggio. Mia moglie era dominata dalla rabbia e ora lei è un angelo di pace. Mi dovevano grandi somme e le ho riscosse senza grandi fatiche. La mia migliore mucca era malata e improvvisamente guarita. Alla fine si è incendiata la casa di mio padre e il fuoco si è spento istantaneamente quando ho gettato in mezzo alle fiamme un pezzo del tuo manto. Tu non sei un uomo come gli altri, ma un santo, un profeta, un angelo nella terra. Ti porto un nuovo manto dei migliori che si tessono a Sidone. A Maria, tua sposa, gli portiamo olio e miele. Mentre a tuo figlio Gesù mia moglie dona un paio di agnelli bianchi e un paio di colombe più bianche della neve del Libano. Accetta questi poveri doni. Dispone della mia casa, del mio bestiame, delle mie foreste, delle mie ricchezze, di tutto ciò che abbiamo, ma non chiedermi il mantello. Rispose Giuseppe. Resta pure con il mantello per il tempo utile. Vi ringrazio per le vostre offerte e regali. Mentre si alzavano per ripartire, disse loro Maria: Sappiate, buoni sposi, che Dio ha stabilito di benedire tutte quelle famiglie che si mettono sotto il manto protettivo del mio santo sposo. Non vi stupite per i prodigi operati, altri maggiori ne vedrete. Amate Giuseppe, servitelo, mettete il manto, dividetelo con i vostri figli e sia questa la migliore eredità che lasciate loro nel tempo e nel mondo. Gli sposi mantennero fedelmente i consigli della Santissima Vergine Immacolata Maria e furono sempre felici come i loro figli e i figli dei loro figli. E qui, cari amici, si conclude questa leggenda, che ha il vago sapore, possiamo dirlo pure, di qualcosa di sublime, di fantastico. Potremmo quasi dire che è piena di suggestione, no? Anche proprio nello svolgimento dei fatti. Ma che cosa dobbiamo trarne, no? Da questa leggenda. Dobbiamo trarne una lezione spirituale. Forse, cari amici, nessuno è stato veramente testimone e la realtà di questi fatti potrebbe essere, forse non esistita o le cose fossero, potrebbero essere andate in modo diverso. Ma dov'è il punto focale? Dov'è l'insegnamento? Direbbe l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Lewis Carroll, dov'è la morale di questa leggenda? Dov'è la morale di questa leggenda? È nelle parole della Santa Vergine. Maria disse agli sposi, sappiate, buoni sposi, che non erano buoni sposi prima, no? Di tutte queste grazie. Sappiate, buoni sposi, che Dio ha stabilito di benedire tutte quelle famiglie che si mettono sotto il manto protettivo del mio santo sposo. Attenzione. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a Roma, nella Basilica di Santa Anastasia, che metterci sotto la reliquia, no, che lì viene conservata, diciamo, del sacro manto di San Giuseppe. No, no, credo. Però, idealmente, e con il nostro cuore e con la nostra volontà, possiamo avere lo stesso effetto, anche senza un corrispettivo fisico. Noi doniamo, ci affidiamo, chiediamo la protezione, il patrocinio, la difesa e la volontà di essere devoti di San Giuseppe. E quindi ci mettiamo idealmente sotto questo manto protettivo, perché Dio ha stabilito, insomma, che attraverso San Giuseppe naturalmente la sua santissima sposa, e ci arrivino le grazie di cui noi abbiamo tanto bisogno. Innanzitutto, è logico, le grazie spirituali, avete visto, no? L'avaro cessa di essere avaro e non pratica più l'usura, ma guarisce anche delle ferite degli occhi. La sposa, chiamiamo pisbetica domata, diventa una donna equilibrata e tranquilla, perde quella rabbia. Guardate che la rabbia oggi è la peste nelle famiglie, no? La peste psicologica che c'è nelle famiglie. La rabbia. Purtroppo spesso il legame che unisce gli sposi diventa, si snatura e d'amore diventa addirittura odio. Quindi rabbia, violenza e quant'altro sono le patologie spirituali delle famiglie. Guariscono, guariscono. Poi il discorso che non è secondario. E cioè i beni materiali per il sostentamento della famiglia, perché si abbia una situazione di tranquillità. Ma ci rendiamo conto proprio in questi tempi, no? In che difficoltà si dibattono le famiglie? Io direi tutte le famiglie, poi chi più chi meno, ma tutte le famiglie sono anche attaccate purtroppo da questo, cioè dalle attanagliate, dalle difficoltà, non solo nella salute, nei figli, magari questi figli che prendono strade sbagliate, ma proprio anche nell'economia domestica, no? C'era una materia che si studiava nelle scuole, del vecchio ragioneria, oggi sono gli istituti tecnici commerciali, si chiamava economia domestica, ecco. O, non esiste più, però voi, o comunque sotto altri nomi. Ad ogni buon conto, cari amici, anche quello è il punto. San Giuseppe doveva andare a prendere il legname, non aveva tutto il denaro. Anche qui vediamo che Dio aiuta nei beni materiali che sono necessari per il sostentamento della famiglia, risolvere situazioni, eccetera, eccetera. Case che bruciano, che si spengono. E questo lo dice tutta, la dice tutta. Anche sulla protezione contro le disgrazie, gli incidenti e quant'altro. Allora, chiudiamo con questa affermazione che leggiamo di nuovo. Amate, dice la Madonna, amate San Giuseppe, servitelo, mettete il manto, dividetelo con i vostri figli e sia questa la migliore eredità che lasciate loro nel tempo. E nel mondo. Gli sposi mantennero fedelmente i consigli della Santissima Vergine Maria e furono sempre felici come i loro figli e le loro figlie. Allora, cari amici, chiudiamo questa trasmissione dicendo che questa preghiera che riguarda questa leggenda del Sacro Manto di San Giuseppe la potete trovare su internet, scaricatela, ecco, e preghiamo tutti insieme. San Giuseppe, diventiamo veramente devoti di questo santo così potente nell'intercedere per noi, per i nostri cari, per le nostre famiglie. Mettiamoci tutti sotto il manto di San Giuseppe e adesso che arriva la sua festa, onoriamolo divulgando la devozione a San Giuseppe e le sue meravigliose virtù di padre di famiglia, scelto da Dio per guidare la sacra famiglia. Io vi ringrazio, cari amici, vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.